Stamattina mi hai fatto piangere. Se avessi dovuto parlare dopo la tua preghiera, avrei avuto grosse difficoltà. Io amo i giovani in modo profondo e siccome lo conosco che era abbastanza piccino, e allora di conseguenza sentirlo pregare mi ha portato una profonda emozione. Poi a testa matta. Ed è una gioia vedere come il Signore opera nelle nostre vite. C'è un film che... Grazie Daniele. Ieri sera abbiamo avuto un bel momento con i giovani, e quindi anche per il discorso che... Sì. No, perché l'acqua presuppone che uno ha voglia di parlare parecchio. Poi siccome mi muovo è meglio tenerla da parte perché non si sa mai che ti arrivi l'acqua. Guardate, una gioia anche avere Gino perché non me l'aspettavo stamattina è felicetto. Non ci saranno, poi me lo sono visto comparire e dice vado subito immediatamente a fare il baciamano perché ho bisogno di fare gli ossequi. C'è un film del mondo prodotto Aldo Giovanni Giacomo, dice domandatemi se sono felice. Beh, allora se me lo domandate adesso, se sono felice, io dica io sono felice, non felice, di più, sono felicissimo questa mattina, ma già da ieri ero felice, quando siamo partiti da Genova per venire qua, cioè, veniva giù un'acqua profonda, cioè non si vedeva niente, anche i pantaloni si tiravano su per l'acqua, però ero contento di partire, e ho detto Laura, guarda, sta venendo giù il finimondo, però sono contento di andare. Sono contento di partire perché l'ho ritenuto un dono da parte del Signore. Avevo bisogno di partire, avevo bisogno di venire, avevo bisogno di fare il pieno. Perché ultimamente sto conducendo tutta una serie di lotte spirituali per le quali avevo bisogno che il Signore si prendesse cura di me, e in modo particolare. E lui ha detto, aveva già predisposto che in questo periodo, alla fine di questo periodo, io avessi la possibilità di ricaricarmi e io sono venuto qui non per ricaricarvi, ma per ricaricarmi. La gioia di essere con voi è una gioia profonda per la mia vita ed è il dono che il Signore mi ha dato ultimamente perché ne avevo bisogno. C'è un canto che mi piace ricordare, che è il 330 dell'Innario, che dice: Io t'amo ineffabile. Gesù Redentore, e tutto dell'anima ti sacro l'ardor. Speranza non fondo sui beni del mondo. Più morte non temo. Io t'amo Gesù. Io t'amo ineffabile. Ineffabile si dice che non si riesce a trovare le parole per identificare. Gesù Redentore. Signore, non so neanche trovare le parole per poter identificare chi tu sei. Talmente è vasto la tua opera nella mia vita, talmente trasformatrice, talmente meravigliosa essa per me, io non riesco a trovare.
Fatti microfonare perché sennò muovi troppo, non riesco a vedere.
Ti chiedo
Se ti
perdono
dobbiamo
già prima.
legare.
Io sono della parte intermedia perché sono nordisti, ci sono i siciliani, io sono napoletano, sono una parte un po' più al centro e io la mia caratteristica la conoscete che io non riesco a star fermo. Ieri sera mi hanno incatenato ad una sedia con il coso e io fremevo, non riuscivo, mi volevo muovere, ma i giovani hanno visto la mia agitazione. Allora, spero di non farti danni, quindi, perché il movimento potrebbe essere... Adesso mi posso muovere, grazie. Adesso è ancora peggio. E ieri ero incatenato perché io con i giovani, ma anche adesso, voglio avere la possibilità di esprimere anche con il corpo quello che è ciò che il Signore ci dona. Io penso che era anche per l'Apostolo Paolo, secondo me quando predicava qualche volta, oltre che gli occhi roteava, secondo me anche un po' di movimento lo faceva, perché era talmente profondo il messaggio che dava, era impossibile che lui fosse a svizzero nel poterlo esprimere. Quindi di conseguenza penso che tutti quelli che sono per il Signore a questo punto gli viene di poterlo esprimere addirittura fino ad arrivare al punto di avvicinarti ai credenti e di dire lo capisci quello che ti sto dicendo perché è per amore che te lo sto dicendo. Però Pensate un po', siccome se uno mi chiede che titolo ha, non lo so che cosa dirò questa mattina, ma so soltanto che ho preso l'orario. E abbiamo cantato un paio di canti, di uno è proprio particolare, in cui dice sono felice di ciò che tu pensi di me. Pensate un po', noi non riflettiamo su questa cosa, ma pensate un po', quello che ha avuto, perché immediatamente il mio pensiero è andato a lui, a Gedeone. Quando gli si presenta l'angelo e dice, uomo forte e valoroso, lo dichiara così, lui cioè, guarda a me, uomo forte e valoroso, ma la scrittura sapete cosa dice, che cosa stava facendo in quel momento? Lui aveva paura dei filistei, siccome il grano per tirarlo via la pula che si metteva insieme, allora cosa succedeva? Tu in una parte vasta devi tirarlo in aria, così il vento tira via tutte quelle che sono le scorie che sono in mezzo al grano, poi così per purificarlo, e quindi è un'azione che si faceva alla luce del sole, tutti quanti vedevano questa azione, lui lo faceva nello strettoio e andava praticamente con il torchio per non farsi vedere, perché sennò arrivavano i filistei e li portavano via tutto. Aveva paura. E qualcuno gli dice, uomo forte e valoroso, a me, che sto lì e ho paura e sto facendo questa azione perché nessuno mi veda, se no mi portano via tutto. Dio aveva un concetto di Gedeone molto più elevato di quello che Gedeone aveva di se stesso. E a volte noi abbiamo un concetto di noi stessi molto basso. Ma c'era un'azione da fare e il Signore chiamava proprio Gedeone a farla e lo identifica, uomo forte e valoroso, per quello che poteva essere la capacità di Gedeone, no, per quello che Dio poteva fare attraverso Gedeone. E allora la dichiarazione che abbiamo fatto qual è? Io so tutto quello che tu pensi di me. E che cosa Dio pensa di me? Che io sono figlio suo, l'abbiamo cantato dopo, io sono figlio suo. E allora è una consapevolezza che entra in me e tutte le azioni che compio successivamente è grazie alla consapevolezza che io ho. Non in quello che posso fare io, ma in quello che Dio può fare attraverso di me. Quindi la mia ragione d'essere non è sulle mie capacità, ma su quello che Dio può fare attraverso le mie incapacità. E le definisce in un modo preciso. Tu sei figlio mio. E siccome tu sei figlio mio, io voglio agire proprio attraverso di te. E gli altri mi devono glorificare attraverso quello che possa essere ciò che gli altri vedono in quello che tu fai. Ultimamente sta diventando difficile questa azione. Qualcuno vorrebbe che noi ci mettessimo nello strottoio di Israel. E che non mettessimo in luce quello che deve essere l'azione invece che deve essere fatta per glorificare Dio. A un certo punto Mosè ha dovuto dire, dopo quello che è stato l'azione che ha compiuto Israele mentre lui era lì sul monte, è dovuto scendere, poi a un certo punto ha chiamato qualcuno e ha detto, chi è per il Signore? Venga a me. Chi è per il Signore? Venga a me. A un certo punto si arriva che bisogna distaccarsi da quello che possa essere le azioni degli altri e bisogna identificarsi, avere il coraggio di identificarsi alla luce del sole, ben sapendo chi noi siamo e chi è colui che ci chiama. Noi siamo figli di Dio e colui che ci chiama è Dio stesso. Chi è per lui? Io sono per te. E se tu sei per me, allora da parte. E ti dirò quello che devi fare. Ma dobbiamo essere disponibili a questa azione. Dobbiamo essere disponibili a metterci in azione. E anche a subire danno se questo è necessario, pur di innalzare il nome del Signore. Oggi questa è una grande difficoltà. Io soffro profondamente per questa situazione che si sta creando ultimamente. Sì, ho la consapevolezza che il Signore ormai è vicino, ma un grande dolore c'è nel mio cuore nel vedere che il Signore non è glorificato né con le azioni, né con le parole, né con la consacrazione, né con la santificazione. Pochi si consacrano, pochi si santificano. E come dicevo ieri sera, purtroppo la condizione della Chiesa di oggi è quella profetica di Laodicea, in cui il Signore è al di fuori della Chiesa. Ed è costretto a bussare per entrare.
non è più al centro dei radunamenti. Perché, fratelli e sorelle, non è più al centro dei radunamenti? Perché lo spirito dell'uomo sta iniziando a confermarsi in mezzo ai radunamenti. E allora il Signore dice: chi è per me? E noi dobbiamo avere il coraggio di rispondere, dice il Signore: io sono per te. E allora ci sono tutta una serie di azioni che siamo costretti a fare. Io t'amo, ineffabile, Gesù Redentore, e tutto dell'anima ti sacro l'ardore. Tutto, non una parte, tutto. Perché il Signore ci chiede tutto. Siamo disponibili a dare tutto? O quanto stiamo dando ultimamente di quello che possa essere la nostra disponibilità? Stiamo dando tutto? Perché se non stiamo dando tutto, non stiamo dando abbastanza. Noi pensiamo di dare abbastanza, ma il Signore non vuole abbastanza, Lui vuole tutto. Parlavamo con Gino, non c'è più tempo, c'è troppe cose da fare, anche il lavoro sta diventando un peso per chi ha il desiderio di servire il Signore, perché sono degli ostacoli, proprio perché vediamo che c'è troppe cose da fare. Quando desideri servire il Signore, tutto diventa una catena, tutta diventa una situazione anomala. Perché? Perché desiderio di dare quello che il Signore chiede, e cioè tutto, tutto. E quando poi gli diamo tutto, Lui guida secondo la sua volontà, e non sono più le nostre determinazioni, sono le sue determinazioni. Lui decide il percorso da fare. Io mi metto in riga e seguo quello che sono le sue indicazioni e mi sottometto completamente alla sua volontà. Ultimamente ho iniziato, è già da tempo che sto studiando con il radunamento di cui porto il saluto, nella chiesa di Pegli, i fratelli e le sorelle vi salutano, e stiamo studiando, ho iniziato a studiare il quarto capitolo di Prima Timoteo, che enuncia una situazione molto negativa della Chiesa degli ultimi tempi. Verranno negli ultimi tempi, nei quali alcuni apostateranno dalla fede, credendo a spiriti seduttori. A chi sta parlando? Alla Chiesa. Alcuni apostateranno dalla fede. Stiamo parlando di perdita della salvezza? No, stiamo parlando di coloro che hanno avuto soltanto una conversione emozionale e non una conversione reale. Quelli apostateranno dalla fede, credendo a spiriti seduttori. Quindi all'interno della Chiesa si possono annidare, come la zizzania in mezzo al grano, degli spiriti che sono contrari alla volontà di Dio e che cercheranno di deviare la Chiesa. Ecco perché dobbiamo stare attenti, ecco perché dobbiamo essere vigili. Già da allora l'Apostolo Paolo dice a Timoteo di stare attenti a queste condizioni. Non sempre possiamo stare lì e tutelare le situazioni, a volte le dobbiamo denunciare e dobbiamo fare in modo che queste cose invece vengano eliminate, perché sennò si devia da quello che è l'indicazione che il Signore dà. Perché Satana fa bene il suo lavoro. Mi dispiace enunciarlo stamattina, proprio domenica mattina, il nemico dei credenti, ma dobbiamo chiamare il problema con il suo nome. E noi abbiamo colui che è principe di quello che è il concetto chiamato mistero dell'impietà, che si contrappone al mistero della pietà. E noi dobbiamo fare una scelta. Qual è la nostra scelta? Seguire alcuni concetti del mistero dell'impietà che sempre di più sta cavalcando perché siamo negli ultimi tempi, oppure ci confermiamo all'interno di quello che possa essere il concetto del mistero della pietà, e quindi confermare che Cristo Gesù è il Signore dei Signori, è il Re dei Re, ed Egli è il Signore della mia vita, a cui io mi adeguo pienamente. E non deve essere lo spirito del Signore che si inchina allo spirito dell'uomo. Noi non possiamo permettere che questo accada. In Ezechiele capitolo 36, dal versetto 26 al versetto 27, dice: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Seguire e mettere in pratica le prescrizioni che il Signore ci dà. La parola di Dio non può essere soltanto letta superficialmente, ma va studiata, perché poi bisogna che noi bene la identifichiamo, la mettiamo nel nostro cuore, perché la dobbiamo mettere in pratica, fedelmente in pratica, non teoricamente in pratica, ma fedelmente in pratica. E noi non ci dobbiamo entrare in quello che possono essere le dinamiche, anche quelle che non comprendiamo, perché le dobbiamo mettere nelle mani del Signore. Quello che non comprendiamo in quel momento lo rimettiamo nelle sue mani, ma aspettiamo di comprenderle bene, più che commettere degli errori facendo delle cose che non sono secondo la sua volontà. Seguire e mettere in pratica. Apprendere e mettere in pratica. In Colossesi capitolo 2, versetto 6. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede. Come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Penso che la parola di Dio a volte è talmente chiara che soltanto se non la vogliamo seguire non è possibile comprenderla. Noi davanti a versetti come questi ci dobbiamo fermare, leggerli e poi meditarli profondamente, farli nostri per mettere in pratica precisamente ciò che il Signore vuole che noi facciamo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, camminate secondo la vostra volontà. No, camminate in Lui. È il nostro punto di riferimento, la nostra partenza, il nostro arrivo, la nostra quotidianità. In Lui, sempre in Lui, in Cristo. Non abbiamo altro esempio, non abbiamo altro punto di riferimento. Cristo Gesù. Il duce perfetto esempio di fede. Il nostro punto di riferimento nella corsa dell'arringo che ci sta dinanzi. È sempre Lui, la parola ci porre sempre Lui come punto di riferimento, come esempio. E noi Lui dobbiamo seguire. Non abbiamo uomini da seguire, non abbiamo concetti da seguire. Abbiamo da seguire Cristo. Solo Cristo. È più che abbastanza per la nostra vittoria spirituale. Radicati, edificati e rafforzati dalla fede. Radicati, edificati e rafforzati. Non è un'azione semplice, fratelli e sorelle. Non è un'azione semplice. Ci vuole sacrificio. E siamo disposti a questo sacrificio? Tutti dobbiamo essere disponibili a questo sacrificio. Nessuno è esente da dover fare questo sacrificio. Essere lì e confermarsi negli insegnamenti, nella parola, per ricevere la benedizione che il Signore vuole dare ai suoi figli. Perché il corpo deve crescere in modo armonioso, come dicevamo con i giovani ieri sera. Armonioso. Fratelli e sorelle, siamo... La Chiesa è l'ultimo baluardo per questo mondo. Se noi ci camminiamo insieme, noi creiamo un problema a questo mondo. Gli diamo dei punti di riferimento sbagliati. Che ci stiamo a fare qui se facciamo quello che fanno loro? O che cosa pretendiamo di andargli ad insegnare se poi gli riportiamo quello che loro già stanno facendo? Dicevo sempre a Gino questa mattina, ma anche ieri sera, fino a luna e rotti, perché abbiamo la gioia di stare con i credenti, e che tu parli delle cose spirituali. Poi c'è anche il momento di parlare, anche che ha fatto il Napoli, che ha fatto l'Inter, perché qualche cosa ci scappa anche, no? Però c'è la gioia di crescere dal punto di vista spirituale. Allora, parlando sempre dello stesso argomento, ma è un argomento che purtroppo è il flagello degli ultimi tempi. Allora, il mondo stesso, dicevamo, denuncia che la crisi sociale sta nel problema familiare. Diversi ragazzi soffrono di problemi psicologici perché ci sono delle famiglie disfatte, ok? Perché ci sono delle divisioni nelle famiglie, padri e madri che si dividono, oppure delle famiglie allargate, e questo ricade in modo anche sociale. La Chiesa che cosa risponde a tutto questo? Cosa dice la parola di Dio riguardo al matrimonio? Noi lo sappiamo che cosa dice la parola riguardo al matrimonio, all'unione matrimoniale, al sacrificio che si ha e come i coniugi devono intraprendere questo cammino, in modo che il Signore venga glorificato all'interno della famiglia. È una famiglia ben così costruita, anche i figli ne trovano beneficio ed è una benedizione per loro anche nella loro crescita. Il mondo di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di questo insegnamento, è la risposta che la Chiesa dà, che il Signore dà attraverso la Chiesa. Invece la Chiesa che cosa fa negli ultimi tempi? Va a braccetto con il mondo. E allora il mondo a chi si deve rivolgere per risolvere il suo problema? A chi deve rivolgersi? Adesso questo è un esempio, ma ce ne sono tanti altri che noi potremmo prendere attraverso la parola di Dio, in cui entriamo in collisione con il fatto che noi camminiamo come cammina il mondo. E allora noi che cosa ci stiamo a fare come Chiesa se poi facciamo le cose che fanno gli altri? Non abbiamo nient'altro da dare. E allora, fratelli e sorelle, che ci siamo convertiti a fare? Se eravamo d'accordo con loro. Il sacrificio di Cristo a che cosa è servito? Dicevamo sempre ieri sera che lo Spirito Santo opera la trasformazione della mente. Noi abbiamo tanta spazzatura, come diceva bene il fratello questa mattina nella preghiera. Tanta spazzatura. Noi eravamo un camion di spazzatura. O un bidone di spazzatura. Un bidone di spazzatura che ha bisogno di essere ripulito. E il Signore vuole fare questa azione di trasformazione attraverso lo Spirito Santo. E noi cosa facciamo? Ci teniamo la spazzatura. E la spazzatura porta puzza. E nella nostra vita spirituale a volte ci portiamo dietro la puzza della spazzatura vecchia. Dobbiamo eliminarla questa spazzatura. La trasformazione della mente è proprio togliere tutta la spazzatura che Satana ha messo nel nostro cuore, nella nostra mente, per tenerci schiavi. Ma noi abbiamo avuto la libertà con la conversione in Cristo e dobbiamo avvalerci di questa libertà e vivere con questa libertà, essere felici di questa libertà e proporla anche agli altri. Perché se non abbiamo una soluzione, allora non usciamo neanche a far volantinaggio, perché non abbiamo nient'altro da offrirgli quando saranno in mezzo a noi, perché gli offriamo le stesse cose che gli offre anche il mondo, e allora che cosa serve? Non serve certamente a quello a cui il Signore ci chiama. Rafforzati, come vi è stata insegnata. E tutto ciò che abbiamo ricevuto come insegnamento deve rimanere in noi. Rimanere. E avere il rispetto di coloro che ci danno l'insegnamento. E ritenerlo in noi. Non essere pronti lì subito a fare in modo che esca dalla nostra vita, ma che possa portare frutto nella nostra vita stessa. Perché come dice in Colossesi capitolo 1 versetto 13, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ci ha tolto dal regno delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ha fatto un'operazione meravigliosa, straordinaria, e noi non dobbiamo rendere vano questa trasformazione. Ci ha tolto dal potere delle tenebre. E noi dobbiamo essere riconoscenti al Signore. Fratelli e sorelle, se siamo qui ad adorare questa mattina, perché abbiamo identificato questa cosa, che siamo stati salvati dalle tenebre e siamo stati portati alla sua meravigliosa luce. Quindi noi dobbiamo salvaguardare questa cosa, non possiamo riguardare indietro come faceva Israele, che usciti lì dall'Egitto ogni tanto si riguardava indietro e si ricordava delle cose che poteva ricevere lì in quel momento, quando è stato per 400 anni schiavo. E ancora in quel cammino che il Signore gli stava facendo, eppure si voltavano indietro per andare a guardare quel periodo di schiavitù e desiderarlo ancora. Ma questa è non avere rispetto dell'opera che Dio fa nella nostra vita. E Israele non ha avuto rispetto di quello che l'opera che il Signore gli stava ottemperando attraverso quella meravigliosa liberazione. Non possiamo, fratelli e sorelle, deturpare questo lavoro che il Signore fa dentro di noi per completare questa liberazione, e che ci porta a essere proiettati nei luoghi celesti in Cristo Gesù, perché ovviamente la salvezza ci porta già a gustare la vita eterna, cosa che noi pensiamo che sia un fatto che succederà, ma è una cosa che noi già stiamo vivendo attualmente se viviamo in Cristo, ricevendone le benedizioni. Matteo capitolo 16 versetto 24, ritroviamo un versetto che conosciamo a memoria, dovremmo conoscere a memoria. Non voglio sbagliarmi a leggere, perché anche la mia memoria inizia a diventare labile. E allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La prima annunciazione è importante. Se uno vuol venire dietro a me, c'è un'azione da fare specifica e che noi dovremo imparare a memoria, e che deve essere il motore propulsore di quello che sono le scelte successive. Rinunzi a se stesso. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Poi passa alla fase successiva in cui dice: prenda la sua croce e mi segua. Ma prima di fare la seconda azione ce n'è una determinante che noi dobbiamo immediatamente prendere per noi. Rinunzi a se stesso. E allora la prima domanda che noi ci dobbiamo fare in questo cammino che noi stiamo facendo insieme a Cristo è quello di domandarci se abbiamo rinunziato a noi stessi. Perché se abbiamo rinunziato completamente a noi stessi, allora il Signore ha iniziato a lavorare con noi e noi siamo disponibili alla piena trasformazione. Perché se no, questa trasformazione è ostacolata e noi metteremo sempre una pietra d'inciampo. Non una pietra d'adorazione. Man mano che si spostava Abramo, costruiva un altare, poi ritornava e lì adorava. Non è quella la pietra che poniamo. Noi poniamo a volte delle pietre d'inciampo a noi stessi. Perché? Perché non abbiamo rinunciato completamente a noi stessi. Ma prima di seguire il Signore dobbiamo fare questa azione. Noi invece andiamo nella fase successiva, glissando, facciamo il, come lo chiami tu? Il bypass. Cioè noi praticamente passiamo all'altro, facciamo la circunvallazione. Allora, noi facciamo la circunvallazione, non passiamo. Allora, in alcuni casi serve fare la circunvallazione. In questo caso noi la facciamo per evitare un elemento centrale che è quello che poi ci fa fare la fase successiva. Quindi, prima si rinuncia a se stessi. E poi dopo si segue il Signore. Invece noi tante volte seguiamo il Signore, ma non rinunciamo a noi stessi. E allora a questo punto diventa faticoso anche per i responsabili di una chiesa lavorare pienamente con i propri membri, perché la fatica più grossa non è tanto di quello di dare l'insegnamento, ma andare a scardinare quello che siamo. E le chiese oggi sono in crisi, fratelli e sorelle, perché ci sono troppe persone che non hanno rinunciato a se stessi, e quindi lo spirito dell'uomo è ancora presente, è ancora lì, ancora c'è gente soddisfatta di quello che pensa, di quello che vogliono dare, e il lavoro dello Spirito Santo diventa un lavoro difficile. E non creano soltanto problemi a loro stessi, ma creano il problema anche a tutti coloro che li circondano. Sembrano tante piccole cose.
C'è un libro di meditazioni, chiamate più presso a te, Signore. Tu ricordi tu, Gino?
Allora, portavo un esempio del fiumiciattolo. E sto fiumiciattolo andava tranquillo, un rio tranquillo. Parlando delle piccole cose, allora si diceva che arriva la pietruzza e si ferma lì, e poi un'altra pietra, che è una piccola cosa, e un'altra piccola cosa, e il fiume si porta un'altra piccola cosa, un'altra piccola cosa, poi a quel piccole pietre che si fermano, poi arriva anche una foglia e poi un ramoscello, tante piccole cose, ma con gli anni sapete a che cosa ha portato quel fiumiciattolo di cui si portava l'esempio? Alla deviazione. Erano tante piccole cose. E che cosa fa questo se rimane? Cosa vuoi che faccia questo? E che cosa vuoi che faccia questo? Tante piccole cose. Alla fine del tempo c'è la deviazione del percorso. Senza rendersi conto di quello che stiamo facendo, si arriva alla deviazione del corso. Nella nostra vita spirituale facciamo proprio questo, lasciamo le piccole cose che si accumulano nella nostra vita pensando che siano inezie, ma alla fine ci ritroviamo che abbiamo deviato il corso. Non possiamo permettere che questo accada. Se vuoi seguire il Signore Gesù, devi rinunziare prima a te stesso. Poi prendi la tua croce e seguilo. Ma, fratelli e sorelle, a volte pensiamo che prendere la croce del Signore sia soltanto legato alla questione di essere denigrati per Lui. Ah, devo sopportare questo, devo sopportare quest'altro. Soltanto legato allo stato di sofferenza che noi possiamo avere. Releghiamo questo prendere la croce soltanto a delle situazioni anomale che si creano nella nostra vita. O pensiamo a quello che è stato il sacrificio che il Signore ha avuto, ma quello che ha subito il Signore Gesù nel tempo, ci sono stati dei credenti che ne hanno subite anche peggiori di quello che ha subito il Signore Gesù. Quindi a volte noi ci focalizziamo su alcune situazioni che molto probabilmente potrebbero non essere quelle a cui il Signore ci chiama. Quindi la croce di cui parla il Signore è legato a un elemento particolare che vi richiamo a guardare. Se noi fossimo stati lì al momento in cui il Signore ha fatto quel percorso particolare, noi sentiremmo la voce del Signore Gesù continuare a ripetere: la tua volontà, Padre, non la mia. Vivo e muoio solo per fare la tua volontà. Perché il significato della croce di cui parla in questo versetto è fare la volontà di Dio. Prendere la croce significa fare la volontà di Dio. Non è una questione di sofferenze personali. Torno a ripetere, il Signore Gesù ha avuto delle immani sofferenze personali, e ci sono dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in alcune parti del mondo che soffrono un sacrificio doloroso, che è stato anche forse superiore a quello che ha subito in quel momento il Signore Gesù. Ma il Signore Gesù ha avuto quelle sofferenze, la sua croce è stata quella di fare la volontà del Padre e di farla fino in fondo la volontà del Padre. Quindi l'insegnamento della croce è fare la volontà di Dio. Rinuncia a te stesso e fai la volontà di Dio.
Perché seguire il Signore significa questo: rinuncia e fai la volontà di Dio. E noi come stiamo conducendo la nostra vita cristiana? Abbiamo fatto questi due passi? Il primo l'abbiamo fatto e di conseguenza il secondo lo stiamo facendo? Perché questo a cui il Signore ci sta chiamando: rinuncia e fare la volontà di Dio. Non c'è altra cosa a cui il Signore ci sta chiamando.
La tua croce e la mia sono una sola. Sono la stessa croce che egli portò con lo stesso significato. La croce è fare la perfetta volontà di Dio, rinnegare se stesso e prendere la propria croce. Se devi essere un discepolo del Signore, devi rinunciare alla tua volontà ed accettare la sua. Ti devi far carico della sua volontà, non della tua volontà. Egli vuole fare tutto nuovo nella nostra vita. Tutto nuovo. E se lui fa tutto nuovo, io sono veramente una nuova creatura in lui. Fratelli e sorelle, questa è la felicità a cui il Signore ci chiama. Rinunciare completamente a tutto quello che avevamo e che era tanta spazzatura, al fine, dice l'Apostolo Paolo, di guadagnare Cristo. È solo Cristo. Tanta spazzatura al fin di guadagnare Cristo. Questa è la prospettiva. La conversione, fratelli e sorelle, si dice sempre, è girare a completamente. Prima mi dirigevo verso una situazione anomala, poi dopodiché il Signore parla al mio cuore, mi fa rendere conto lo stato che sto vivendo, ecco che mi giro completamente e seguo un'altra direzione. Ma noi questo l'abbiamo fatto completamente? Perché se già noi camminiamo così, e camminare così, e quindi non con le spalle alla vecchia vita passata, se camminiamo così, io ho la possibilità di guardare a destra e di guardare a sinistra. Ma non è quello a cui il Signore mi ha chiamato. Non ha detto di guardare a destra e di guardare a sinistra. E quindi ho la possibilità anche ogni tanto di fare il passo di nuovo verso la vecchia vita rispetto a quello di fare il passo verso la nuova vita. Dobbiamo prendere una decisione, fratelli e sorelle. Noi siamo la Chiesa dell'Iddio vivente. Colonna è sostegno della verità. La Luzzi, a cui io mi riferivo quando ero ragazzo, mi ha lasciato una situazione anomala nella mia mente. Infatti, quando dichiaravo questo versetto, me la portavo così com'era. Dice: la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Che è un concetto sbagliato, perché non siamo noi la base della verità, noi siamo il sostegno della verità. La verità chi è? E noi lo sosteniamo. Dopo i bombardamenti a Napoli, durante il periodo della guerra, per chi abitava a Napoli e andava verso il centro, c'era ancora qualche condominio con tutti quei legni, te li ricordi però? Tutti quei legni che ancora mantenevano alcuni muri, alcuni condomini, ma era purtroppo ancora tutto l'esito dei bombardamenti, e quindi erano ancora lì presenti, e quello si chiama i sostegni. Il mio lavoro come Chiesa è essere sostegno della verità. Io non sono la verità, non ho una verità mia, io la sostengo la verità. Una volta che ho identificato la verità, io la sostengo. Questo è il lavoro della Chiesa. È quello che non si sta facendo negli ultimi tempi e che la Chiesa non sta facendo negli ultimi tempi. Essere e riconoscersi il sostegno della verità. Una volta che io ho identificato la verità attraverso la parola di Dio, io la devo sostenere. È l'unica cosa a cui il Signore mi chiama, essere sostegno della verità. E se non ho capito questa funzione, devo ritornare indietro, fare tutti i passi che il Signore mi chiama a fare per ricominciare a ricredere, ad avere identificazione a quello a cui il Signore mi ha chiamato il giorno che ho accettato Gesù come personale salvatore. Io faccio parte della Chiesa e sostengo la verità. Quindi, prima devo conoscere Dio attraverso la sua parola, identificare la sua verità e sostenerla. E come lo faccio? Rinuncia a te stesso e prendi la croce, che significa fare la volontà di Dio. E noi spendiamo una marea di tempo perché devo convincere i credenti a credere nella verità che il Signore dice chiaramente attraverso la sua parola. Perché? Perché una parte di credenti crede che la verità sono loro. Leona, quanto lavoro spendiamo perché per gli altri capiscano quello che chiaramente è scritto? E la risposta qual è? Tu pensa a quello che vuoi e io penso a quello che voglio. Tu hai interpretato in una maniera e io interpreto in un'altra. Questa adesso è la diatriba che c'è. Quello che pensi tu è uguale a quello che penso io. E noi perdiamo una marea di tempo per dire: ma c'è la possibilità di fermarsi un attimo, come dice il Signore, fermatevi e riconoscete che io sono Dio? C'è questa possibilità. Chi lo dice? L'ho detto io? No, lo dice la parola di Dio. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. E allora fermiamoci e riconosciamo che egli è il Signore. Che cosa dice? Prendiamo le argomentazioni, andiamole a vedere. Con umiltà, perché devi rinunciare a te stesso. E quindi non mettere quello che stai pensando tu, perché a me non me ne importa quello che stai pensando tu, a me importa quello che pensa il Signore. Quindi io vado a vedere ciò che dice il Signore. Poi dopo che ho imparato quello che dice il Signore, io la sostengo. Costi quello che costi. Costi quello che costi. Perché io non sostengo la mia verità, sostengo quello del Signore. Uomo forte e valoroso. Io? Sono nascosto. No, tu sei forte e valoroso. Ti dico quello che devi fare. Vai e raccogli un esercito e combatti i Filistei, perché la vittoria è mia. Signore, però dammi una conferma. Ti metto il velo. Non te lo metto una volta, te lo metto due. Voglio essere proprio sicuro di quello che mi stai dicendo. E vabbè, abbiamo sta pazienza. Però fai, dopo devi fare quello che ti dico. E noi tante volte mettiamo il velo davanti al Signore. Signore, fammi capire. Ma già te l'ho fatto capire. Basta che leggi. No, Signore, dai, fammi capire ancora meglio. Siamo simpaticissimi noi quando ci rivolgiamo a Lui in certe maniere. Amarlo vuol dire permettergli di essere Dio in noi ed attraverso di noi. L'amore è qualcosa che egli fa per noi. In Matteo capitolo 22 versetto 37 è scritto: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Ama il Signore Dio tuo. Il Signore Dio mio. Con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Questo è amare il Signore. Prima di tutto però dobbiamo dire che Egli è il mio Dio. E poi lo devo amare con tutto me stesso. Poi c'è anche amare il tuo prossimo come te stesso. Ma per amare il tuo prossimo, devi prima amare Dio. Con tutto te stesso. Siamo disponibili a dimostrare questo amore nei confronti del nostro Signore? perché abbiamo un problema, fratelli e sorelle, che Dio legge il cuore. Che non si accontenta delle mie parole, perché ha già letto il cuore. Noi ci dimentichiamo di questo. Quindi se in me non c'è la disposizione di fare la volontà di Dio e la mia diventa soltanto un'enunciazione che deve soddisfare le persone che ci sono intorno a me, ho un gran problema, perché Dio ha già letto nel mio cuore e mi ha giudicato. E quando mi troverò davanti al tribunale di Cristo, dovrò rendere conto anche di questo, se non chiedo perdono al Signore. Ci sentiamo di portarci dietro questa responsabilità? Soltanto uno non può leggere la mente e il cuore. È il nemico dei credenti. Disgraziato. Lui che cosa fa? Lui vede quello che facciamo e ce lo ripercuote contro. Ecco perché dobbiamo agire in modo santificato e consacrato, perché lui ha guardia, vede sente quello che diciamo, vede quello che facciamo, non può leggere il cuore e la mente, ma vede quello che facciamo effettivamente nel segreto, quando non siamo nel radunamento ma quando siamo a casa, quando facciamo maldicenza, quando facciamo, e lui acchiappa tutte quelle cose e ce le ripercuote contro, perché quello è il suo lavoro. È l'unica cosa che può fare. E noi gliela lasciamo fare, perché facciamo tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio. E lui ce la ripercuote contro, e diventa un momento di sofferenza per noi. E poi diventa un momento di sofferenza per la Chiesa, perché il suo obiettivo è quello di distruggere l'opera di Dio e portare sofferenza ai credenti. E se noi non comprendiamo le cose che abbiamo detto questa mattina, e non immediatamente ci mettiamo mano e operiamo secondo la volontà di Dio, avremo un grande affare. Perché fratelli e sorelle, ne avremo ancora da dire, non bastano i giorni, vabbè Gino, che bastano i giorni per dire tutta una serie di cose. Se Satana non ha avuto il problema di andare a creare dei problemi a Gesù, quantomeno ne avrà con noi di problemi. E come dicevamo ieri sera, quando ha tentato il Signore Gesù, dice che ha avuto mala parte, se n'è andato, ma dice la scrittura, aspettando il momento opportuno. Perché sarebbe ritornato, ed è ritornato, anche sotto alla croce è ritornato. Scendi giù di croce, se sei Dio, scendi giù di croce. E avrà paura di noi? Avrà paura di quello che possono essere le nostre condizioni? Non ha paura proprio di niente, sapete. Ma noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù che ci ha amati. E quindi la nostra vittoria è in Cristo Gesù. Qui lui lo sa, che è già stato sconfitto, ma l'ultimo tempo che ancora ha a disposizione, fratelli e sorelle, questo è l'ultimo tempo che lui ha a disposizione, infatti si sta scatenando in una maniera senza ostacoli. E io vi posso dire personalmente, da quello che vedo, da quello che sento, sta scatenando gli ultimi attacchi che può scatenare, perché la parentesi della grazia si sta chiudendo. Gli stiamo dando tutta l'opportunità per poterlo fare. Manteniamo il forte. Chi è per il Signore? Chi è per il Signore? Allora venite a me. Chi è per il Signore? Venite a me. Se siamo per il Signore, e allora andiamo a Lui. E non ci preoccupiamo se gli altri non ci seguiranno. Saremo da soli? Saremo da soli. Ma come diceva una sorella a Napoli, io e il Signore siamo una potenza. Io e il Signore. Non si era sposata, era da sola. E uno pensa che era da sola, quindi... c'era qualche problema, poverino, povera disgraziata, ma è chi? Io e il Signore siamo una potenza. E veramente, fratelli e sorelle, con il Signore siamo una potenza. E noi dobbiamo però crederci a questa cosa e combattere estremamente il buon combattimento della fede guardando a Gesù
e prendendo esempio da Lui. Non ci scoraggiamo, fratelli e sorelle, anche se avremo delle difficoltà, non ci scoraggiamo. Andiamo avanti, se il Signore permette, per la nostra crescita spirituale, la ragione la troveremo in Lui, perché quando qualcuno ci domanderà, come ci siamo domandati questa mattina, sei felice? Sì, in chi? Nel Signore. Perché? Perché anche se ci sono diverse situazioni anomale che sto attraversando e che per il momento non capisco, però sono felice in che cosa? Nelle promesse che il Signore mi fa quotidianamente attraverso la sua parola. Io sono fermo in Lui. Malattie, ansietà, sollecitudini, situazioni anomale, problemi di lavoro, problemi familiari, problemi con i figli. Quanti problemi ci sono, fratelli e sorelle? Però se qualcuno ci domanda, proprio perché siamo dei figli di Dio, sei felice? Sì, io sono felice in Gesù, perché in Lui trovo la ragione di vita. E aspetto il giorno del suo ritorno. E che sia oggi, in questo dì, dice un canto, che fosse in questo dì. Però se il Signore ancora ci lascia in vita, continuiamo questo combattimento. Non veniamo meno, mai, in nessun momento. E a coloro che ancora non hanno accettato Gesù come personale salvatore, torno a ripetere, oggi è il giorno della salvezza. Il Signore sta per tornare, non aspettate più. Convertitevi all'Evangelo e iniziate questo percorso che il Signore ha desiderio di fare con voi, in modo da ricevere le benedizioni, perché questo mondo non ha niente da offrire se non dolore, disgrazia e morte. Questo ha qua invece il Signore ci ha salvati, ci ha portato gioia nel cuore. Amen.
Amen. Inno 660, poi chiedo a uno o due fratelli di concludere con una preghiera. Inno 660. Mastichiamo le parole, fratelli, di questo canto.